Cari amici, sono felice di ritrovarvi per lo studio del capitolo 14 dell'Apocalisse e in particolare di questo gruppo dei 144.000. L'ultima volta abbiamo visto che sono stati suggellati, ossia che avevano sulla fronte il nome di Dio, il nome dell'agnello, il nuovo nome e il nome della nuova Gerusalemme. Come dire che appartengono a Dio e che Dio regna totalmente nei loro cuori e sono felici di questo. Poi abbiamo pure visto che seguono l'agnello ovunque vada e hanno anche ricevuto la pioggia dell'ultima stagione, la pioggia dello Spirito Santo. Hanno quindi un messaggio potente come la voce di Dio stesso, ma dolce, armonioso, rassicurante, consolante per coloro che lo accolgono. Vi invito allora a leggere il seguito del testo, i versetti da 3 a 5. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Nessuno poteva imparare questo cantico. In Israele si componeva un canto nuovo ogni volta che si realizzava una nuova esperienza. L'esperienza che questi 144.000 vivono è unica. Cantano un cantico che solo loro possono imparare. Con questo mostrano che sono stati riscattati dalla terra e ciò significa che sono uomini e donne con un passato di peccatori che hanno avuto bisogno di essere riscattati. Non sono perfetti dalla nascita, ma sono giunti a un momento in cui hanno ottenuto la vittoria su ogni peccato e possono cantare con gloria e potenza le lodi a Dio. Sono stati riscattati per essere primizie a Dio, dice il testo. Il termine greco utilizzato per riscattati è agoraso, che significa acquistare sulla piazza pubblica. Si potevano acquistare sulla pubblica piazza gli schiavi e un buon padrone li poteva acquistare per poi in seguito renderli liberi. Essere riscattati significa quindi essere liberati. Ma liberati da cosa? Liberati dal giogo del mondo, liberati dal loro peccato. Conseguentemente, ecco un popolo riscattato da Dio. Dovremmo dire liberati dalla terra, riscattati dalla terra, cioè liberati da tutto ciò che li lega alla terra, col pensiero o in ogni altra maniera. Il versetto 4 ci indica che non si sono contaminati con donne, perché sono vergini. che vuol dire che non si sono contaminati con donne. Significa che sono vergini, che si tratta di bambini? Certamente no. La donna, nel simbolismo dell'Apocalisse e della Bibbia in generale, rappresenta un popolo. O si tratta di un popolo fedele o di un popolo infedele. E qui il fatto di contaminarsi con donne indica dei contatti con un popolo infedele. Hanno certamente avuto dei contatti, ma non si sono contaminati. Non hanno condiviso lo stesso letto. Non hanno condiviso gli stessi pensieri. Siamo qui, nei tempi della fine. Il popolo di Dio sarà tentato di creare alleanze con altri popoli, di creare con essi relazioni più o meno intime. Ma l'invito di Dio è chiaro: restare al di fuori. Potremmo anche dire che il tema della Vergine è assai ricorrente nella parola di Dio. Dio viene paragonato allo sposo che si fidanza con una Vergine. Vorrei proporvi a questo proposito alcuni testi, in particolare nel libro di Isaia, al capitolo 62, il versetto 5. Come una giovane sposa, una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Ebbene, si sono riservati, preservati unicamente per Dio, e quindi sono vergini per il loro Dio. La loro mente non è inquinata da qualsiasi cosa possa venire altrove. Vi propongo un altro testo che si trova nel Nuovo Testamento. Lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25. Si tratta della parabola delle 10 vergini. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. In questa parabola Gesù illustra ciò che sarà il suo popolo, il popolo di Dio al momento del suo ritorno. C'è chi non sarà pronto, altri invece si saranno preparati e avranno la loro riserva d'olio. È il caso delle vergini sagge. Sarà pure il caso dei 144.000, per questo vengono paragonati a delle vergini. Avanziamo ancora un poco nel testo di Apocalisse 14, in cui viene detto: seguono l'agnello dovunque vada. Il fatto di seguire l'agnello dovunque vada potrebbe avere parecchi significati. Il primo è quello di una certa impeccabilità. Non prendono scorciatoie, non escono dai binari. In permanenza seguono l'agnello ovunque vada. C'è pure qualcosa di paragonabile con l'esperienza della Chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3:12. Chi vince lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Se non ne uscirà più, vuol dire che è permanentemente con Gesù. Ma vorrei evocare con voi un'altra cosa. Il fatto di seguire Gesù ovunque vada significa anche seguirlo nei luoghi più lontani, isolati, miserabili della terra, poiché Gesù è con il povero, l'infelice, il malato, il prigioniero. Seguire Gesù ovunque è seguirlo presso i sofferenti, i malati, gli abbandonati. C'è qualcosa di rassicurante nel sapere che Gesù è già presso queste persone. Potremmo pensare che si faccia opera di pioniere quando visitiamo queste persone e che Gesù ci segue. Ma non è così. Gesù è già lì e noi non facciamo che seguirlo in quelle circostanze. Seguono l'agnello ovunque vada. L'esperienza dei discepoli a questo proposito è interessante. Essi hanno lasciato tutto per seguirlo. Vi propongo di leggere nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, il versetto 11. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Più in là, al versetto 27, dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse, seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Se andiamo ancora un po' più in là, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 9 e al versetto 23, troviamo. Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Seguire l'agnello, ovunque, richiede anche rinuncia. Continuiamo allora la lettura del testo, perché se c'è rinuncia, c'è anche privilegio. Apocalisse 14,4. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Le primizie sono i primi chicchi della mietitura. E vorrei mostrarvi che questi 144.000 sono i primi della messe, della raccolta di tutti gli eletti al momento del ritorno di Cristo. Ma i 144.000 costituiscono un mini raccolto prima dell'ora. Se gli eserciti che sono in cielo seguono Gesù al momento del suo ritorno, lo vediamo al capitolo 19, i 144.000 lo seguono già da un certo tempo. Ma sono primizie in che senso? Sono primizie già nell'irreprensibilità. Tutti gli eletti, al momento del ritorno di Gesù, quando risusciteranno, non peccheranno più. Ma i 144.000 non peccano più già da un certo tempo su questa terra. Poi sono le primizie dei riscattati. Certo, tutti gli eletti sono riscattati, ma essi sono strappati dalla terra e riscattati dalla terra prima dell'ora. Sono pure primizie come fidanzate dell'agnello. L'agnello troverà la sua fidanzata al suo ritorno, ma loro sono già delle vergini che attendono il ritorno del loro Salvatore. Poi sono le primizie della risurrezione. Gli altri risusciteranno perché passati attraverso la morte, mentre loro non ci passeranno, saranno ancora in vita al momento del ritorno di Gesù. Quindi sono le primizie. Anche se non precederanno gli altri, saranno comunque pronti un po' prima degli altri. Ma vorrei indicarvi questo con dei testi. Il primo lo troviamo negli scritti dell'Apostolo Paolo, in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 15. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore.
Nous serons toujours avec le Seigneur.
Forse l'Apostolo Paolo pensava che il Signore Gesù sarebbe tornato mentre era ancora in vita, ma è più probabile che si sia identificato con l'ultima generazione, con quelli che saranno viventi al momento del ritorno di Gesù. E si identifica a loro con la descrizione che fa. Ebbene, costoro non precederanno gli altri eletti, poiché tutti insieme, i viventi al momento del ritorno di Gesù e quelli che risusciteranno pure in quel momento, tutti insieme andranno ad incontrare il Signore nell'aria. Ma continuiamo con questa idea delle primizie della mietitura, riferendoci a una cerimonia particolare descritta nel libro del Levitico, al capitolo 23, nei versetti da 10 a 14. Parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. Il giorno che agiterete il fascio di spighe davanti al Signore, offrirete un agnello di un anno, che sia senza difetto, come olocausto al Signore. L'oblazione che l'accompagna sarà di 2 decimi di efa di fior di farina intrisa d'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. La libazione sarà di 1/4 di hin di vino. Non mangerete pane, né grano arrostito, né spighe fresche fino a quel giorno, fino a che abbiate portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Questa cerimonia particolare del fascio di spighe agitate da una parte e dall'altra si faceva con le prime spighe mature. E non è premonitrice di questo popolo particolare dei 144.000 che sarà pronto e maturo poco prima della messe? Certamente c'era un elemento profetico in questa cerimonia. Ma andiamo avanti. Apocalisse 14:5. Nella loro bocca non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Ecco come termina la descrizione di questi 144.000. La menzogna appare come il criterio assoluto della perdizione e la verità come il criterio assoluto della salvezza. Vorrei su questo punto citare alcuni testi che parlano da sé. Nel Vangelo di Giovanni, in particolare, al capitolo 8 e il versetto 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Gesù stigmatizza queste due posizioni della verità e della menzogna. Ci sono altri testi che indicano la stessa cosa. Alla fine dell'Apocalisse, al capitolo 21, il versetto 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Questo testo è interessante perché enumera tutta una serie, sicuramente non esaustiva, di forme del male. Curiosamente vengono descritte 8 categorie e potremmo pensare che se fossero state sette avrebbe avuto maggior ampiezza, poiché la cifra 7 rappresenta l'universalità. In realtà ci sono effettivamente sette categorie, perché l'ottava è un po' diversa. Viene detto infatti «e tutti i bugiardi». Ma la «e», «kai» in greco, può significare «cioè». Quindi si tratta di un «kai» esplicativo, che vuol dire «cioè tutti i bugiardi». L'elemento comune di tutti i reietti, di tutti i condannati, è la menzogna. Satana stesso è il padre della menzogna. All'opposto, Gesù si presenta come colui che è la verità. Vi invito a leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, i versetti da 6 a 9. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto». Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre?» Sì, Gesù è la via, la verità e la vita. Ci dà la vita ed è la via. Un po' più in là, al capitolo 17, versetto 17, leggiamo: «Santificali nella verità, la tua parola è verità». La parola di Dio è verità. E la parola di Dio ci santifica. Così possiamo dire che siamo nella verità, con Cristo, nella parola di Dio. Allora la menzogna non avrà presa. Che Dio ci aiuti a vivere e a comprendere ciò che Egli vuol dirci in queste circostanze. La menzogna, la piccola bugia, che potrebbe passare come peccato veniale, è la cosa che ci potrebbe far cadere e privarci della presenza di Dio.